Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa. Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Ciò che è stato detto in merito alla Commissione e al Consiglio europeo. Ma, Benedetta, partiamo dalla Polonia.
Sì, partiamo dalla Polonia perché in via del tutto eccezionale ieri il Premier polacco è stato invitato qui al Parlamento di Strasburgo e si è parlato della presunta, perché insomma ancora è una questione del tutto aperta perché se ne sta parlando, violazione di norme che mettono in dubbio lo Stato di diritto della Polonia. Però, ecco, avremo modo di approfondirne durante la puntata per capire meglio cosa è successo.
Esatto, e poi durante la seduta plenaria a cui abbiamo assistito abbiamo potuto vedere, insomma, respirare un po' l'umore dei parlamentari e non solo, nessuno è molto contento del lavoro che è stato fatto in commissione e in consiglio e oltretutto proprio il premier polacco è intervenuto dicendo, rassicurando in qualche modo sullo stato di diritto della Polonia e invitando l'Unione Europea a occuparsi dei suoi affari.
Non svegliamo troppo adesso, noi ci lasciamo per il primo dei nostri focus, Antonio Megalizzi, sulla storia del mercato unico.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Il secondo dopoguerra si è presto dimostrato per l'Europa un'occasione per rinascere, ricostruirsi e programmarsi. Non a caso nel 1947 il piano Marshall, primo vero piano strategico di aiuti degli Stati Uniti all'allora distrutto vecchio continente, contava su ingenti flussi di denaro necessari a ricostruire e a far reinvestire le nazioni che più di altre avevano subito le devastazioni della guerra, Germania su tutte. Ciò che però non lo rendeva un usuale prestito era il fine col quale era stato realizzato, creare cioè una politica economica di cooperazione tra singoli stati. Nasceva nel 1948 quindi l'OECE, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, che si prefiggeva di controllare la distribuzione degli aiuti statunitensi e di favorire gli scambi all'interno dell'Europa. Fu così che l'economia divenne il fulcro degli intrecci europei, anche perché veniva considerata l'unica competenza sulla quale non dovessero agire direttamente gli Stati Uniti, pur essendone comunque legati dal prestito. La difesa e la politica estera erano infatti in mano a ONU e NATO, organizzazioni appena create ma già capaci di imporsi a livello globale. Nel 1952, in seguito al Trattato di Parigi, nacque la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che ufficialmente serviva a creare una zona di scambio commerciale di carbone e acciaio, appunto, tra Francia, Germania Ovest, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Italia, ma che ufficiosamente serviva a stemperare le vecchie ruggini tra Francia e Germania proprio relativamente all'oggetto per il quale avevano per lungo tempo combattuto. L'Italia, che sicuramente non annoverava acciaio e carbone tra le risorse principali, scelse di partecipare con decisione all'accordo perché allora De Gasperi, il nostro Presidente del Consiglio, sfiutò l'opportunità di far entrare il nostro Paese in un progetto economico ambizioso e di prestigio. E ambiziosa si rivelò anche la CE, Comunità Economica Europea, entrata in vigore dopo i trattati di Roma nel 1958. L'area di scambio rimaneva la stessa della CECA, ma i contenuti degli accordi variarono, riferendosi in maniera più generica ad un mercato libero tra Stati membri. Il Regno Unito, 4 anni prima, tentò di introdursi nell'area, ma la Francia pose il veto e non se ne fece nulla. Il motivo? Dissuadere gli europei dal diventare ancora una volta prospero degli Stati Uniti, accogliendo il loro partner per eccellenza. Comunque la Gran Bretagna non rimase con le mani in mano e nel 1960 creò l'EFTA, Associazione Europea di Libero Scambio, che aveva la peculiarità di ospitare al suo interno nazioni che ancora non facevano parte della comunità, ma che erano interessate ai vantaggi economici di un'area di libero mercato. Tra gli stati firmatari, oltre ai futuri membri, Austria, Portogallo, Danimarca, Finlandia e Svezia, e il già citato Regno Unito, erano presenti anche nazioni che non sono tuttora in UE, ma che accedono al libero scambio tramite accordi bilaterali, come la Svizzera, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein. Ovviamente il trattato è valido ancora oggi per questi ultimi paesi non aderenti all'Unione e prende il nome di SEE, Spazio Economico Europeo, nato nel maggio del 1994. La CE invece perderà una delle E, diventando semplicemente Comunità Europea, con la firma del Trattato di Maastricht nel 1992, ponendosi così come primo pilastro dell'Unione Europea e lavorando all'obiettivo di un'unione economica e monetaria fino al Trattato di Lisbona. Nel 2009, infatti, la CE viene formalmente soppressa, come anche i pilastri sui quali poggiavano le fondamenta dell'Europa. Inoltre, la concorrenza non è più ritenuta un obiettivo essenziale, ma viene citata in un protocollo aggiuntivo. A vigilare sulla competizione libera all'interno dell'Unione Europea, comunque ci pensa la Corte di Giustizia Europea, operante dai tempi della CE e molto attenta alle dinamiche che si creano all'interno del mercato tra Stati membri. Gli obiettivi da salvaguardare sono l'integrazione e l'efficienza del mercato europeo, una competizione imparziale e la protezione dei consumatori e delle piccole imprese. E visto il duro lavoro al quale è sottoposta per rendere più equilibrati i rapporti tra Stati e imprese, pare proprio che la macchina economica Europa proceda a pieno regime da almeno 60 anni. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
E torniamo qui in diretta su Eurofonica, delegazione italiana, con in studio il nostro primo ospite, l'onorevole Sergio Conferati. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Eurodeputato del gruppo Socialisti Democratici, oggi qui in qualità di relatore del parere appunto della Commissione Mercato Interno in tema di politica di concorrenza UE, quella che è il tema della nostra puntata. Stabiliamo, partiamo subito.
Sì, entriamo subito nel vivo e le chiediamo un parere sul mercato interno europeo, da vedersi come configurata un'opportunità o un ostacolo all'imprenditoria?
Una grandissima opportunità. Oggi il mercato interno è molto largo, assai complesso, qualche volta addirittura controverso perché le norme che riguardano sia la produzione che la distribuzione, in genere la vita dei cittadini, sono molto diverse da paese a paese, dunque c'è un processo di armonizzazione indispensabile ma faticoso, lungo, oggettivamente ne va da cose banali come possono essere alcune attività di servizio fino a cose invece importanti, come sono le politiche per gli appalti, oppure tutta la parte che riguarda nuovissima la costruzione della rete informatica dell'Europa.
Ecco, lei ha citato la rete informatica, una cosa che come giovani siamo molto propensi ad usare. se non sbaglio, proprio i giovani volevamo.
Sì, volevamo parlare di giovani anche perché è la cosa che ci riguarda più da vicino, più direttamente. Volevamo chiederle quali sono le criticità e quali invece i punti di forza. Cioè, nel senso, i giovani imprenditori che vogliono realizzare qualcosa devono per forza uscire dall'Europa, specialmente quelli italiani, possono rimanere qui o insomma devono per forza andare via?
No, non devono andare via, anzi, l'Europa è per loro un'occasione straordinaria. Anche perché il mercato europeo è un mercato vasto, soprattutto per alcuni settori, sia quelli che riguardano le produzioni tradizionali di carattere manifatturiero, ma ancora di più quelli che riguardano le produzioni più innovative, quelli che hanno bisogno della rete, che sono parte della rete, ci sono per loro delle occasioni importanti. Io non credo che occorra scappare dall'Europa, anzi bisogna restare e cercare di fare il proprio lavoro dando un contributo a questo processo di armonizzazione che, come dicevo, è molto importante. Quando non ci sono regole uguali c'è una competizione impropria che qualche volta può diventare addirittura sleale, come si è visto a proposito del fisco.
Ecco, noi abbiamo trattato qualche tempo fa, abbiamo affrontato il tema del TTIP e ci siamo soffermati sulle regolamentazioni, che non è sempre facile trovare tra un continente, in questo caso quello europeo, e un altro che è quello americano. Può essere più facile all'interno dell'Europa, considerando anche la situazione attuale?
Più facile no, perché è tutto complesso. Comunque. Io peraltro ho un parere negativo sul TTIP e in genere su trattati che riguardano dimensioni socio-economiche e politiche così grandi, perché non c'è una possibilità della reciprocità oggettivamente. C'è uno squilibrio che finisce col penalizzare i più piccoli, i più deboli, a vantaggio dei più grandi. E temo che la trattativa con gli Stati Uniti possa fare questa triste fine. Però se guardiamo all'Europa e al suo interno, i processi di armonizzazione, dunque la costruzione di regole comuni, sono indispensabili e poi sono possibili, perché ci sia la volontà politica. Parlavo prima, non a caso, facendo un esempio di fisco. Oggi il fisco non è materia assegnata alla comunità europea, ma resta materia di diritto dei singoli Stati membri, e nel corso degli ultimi anni la competizione tra i paesi e addirittura tra le imprese, quelle che vengono da fuori Europa e quelle che sono in Europa, si è caratterizzata come competizione che ha come cuore il pagare meno tasse di tutti. E la competizione non riguarda più la qualità del prodotto e dunque la conoscenza necessaria per aumentare costantemente questa qualità. Le aziende vanno a insediarsi dove ci vengono garantiti regimi fiscali di particolare vantaggio, a volte con comportamenti illeciti e scandalosi, come sono stati quelli del caso LuxLeaks, che è scoppiato non più di un anno fa.
Ecco, quindi in tema di fiscalità appunto lei invoca una strategia che sia comunitaria a questo punto.
Assolutamente.
Ma io le chiedo, come si comporterebbe l'Italia, il nostro paese, e se non potrebbe essere una sorta di arma a doppio taglio, per cui una multinazionale non potrebbe di punto in bianco decidere di cambiare addirittura mercato.
No, hanno bisogno di questo mercato, dunque non scapperebbero. D'altro canto questo pericolo veniva paventato ad esempio per le banche, che hanno delle normative di trasparenza molto più forti di quelle che hanno le imprese non ne hanno, e le banche non sono scappate, sono rimaste qui, perché il mercato è qui, hanno bisogno di stare dentro il mercato, vicino al mercato. Io credo che sia da considerare normale, dovrebbe essere così, che un'azienda paga le tasse dove produce e non altrove. Stiamo chiedendo con molta insistenza, e non c'è però ancora una risposta convinta da parte né della Commissione, ma ancor meno del Consiglio, ad esempio che le aziende quotate in borsa ogni anno rendicontino quello che fanno e le tasse che pagano in proporzione. E se c'è una sanzione, questa sanzione viene incassata dal paese che è stato penalizzato, quello cioè dove sono state fatte le produzioni e non pagate le tasse, e non dal paese nel quale c'è semplicemente la sede fiscale dell'azienda. Sarebbe una forma di trasparenza utilissima, soprattutto per dare fiducia anche ai cittadini, che hanno bisogno di capire quali sono i comportamenti dei loro interlocutori.
Bene, noi sospendiamo solo per il momento l'intervista all'onorevole Cofferati, ci sentiamo il focus di Andrea Fioravanti proprio sulla relazione di Werner Langer sulla politica di concorrenza. Poi torniamo in onda.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Ogni anno il mercato europeo comune perde circa 320 miliardi di euro a causa dei monopoli e delle distorsioni del mercato. La concorrenza sleale manda così in fumo più o meno il 3% del PIL dell'Unione. Per questo è interessante conoscere il contenuto della relazione sulla politica di concorrenza dell'Unione Europea presentata da Werner Langen e votata ieri dal Parlamento Europeo di Strasburgo. L'eurodeputato tedesco del Partito Popolare Europeo ha fatto un bilancio del lavoro della Commissione nel 2014. Rea, secondo la relazione, di non vigilare sulle tante violazioni compiute dai 28 membri dell'Unione. Una su tutte è quella degli aiuti di Stato alle imprese nazionali. Secondo Langen, la Commissione non ha verificato, o lo ha fatto in modo blando, i finanziamenti alle imprese provenienti dagli Stati membri. Scelte politiche dannose per l'economia europea, come gli aiuti spagnoli alle compagnie low cost per mantenere le rotte nei piccoli aeroporti delle loro comunità autonome. O come potrebbe essere il caso tutto italiano dell'Ilva. Infatti, negli ultimi due anni il governo italiano ha concesso due prestiti rispettivamente di 200 e 450 milioni di euro al colosso tarantino dell'acciaio dopo il fallimento dell'azienda. La motivazione è legata alla salvaguardia ambientale dell'area, ma il prestito è stato definito da molti analisti europei come troppo vantaggioso, soprattutto se la garanzia di 800 milioni per salvare l'Ilva, inserita nell'ultima legge di stabilità, dovrebbe essere attuata. Evidentemente non è stato ritenuto così grave dalla Commissione, che solo negli ultimi mesi ha chiesto chiarimenti al governo Renzi. Sergio Cofferati, eurodeputato del PSDE, ha dato il parere alla relazione come membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Per l'ex segretario CGIL bisognerebbe aggiornare la politica di concorrenza e applicarla in modo efficace per affrontare le sfide poste dal mercato unico digitale, uno dei temi che in questa puntata di Eurofonica stiamo affrontando. La Commissione ha dimostrato con il caso Google del 2013 di non avere ben chiaro quante violazioni delle norme sulla concorrenza ci siano state in questa fetta di mercato. Per esempio, se una piccola impresa con solamente 50 dipendenti è rilevata da un gigante di Internet per 19 miliardi di dollari e la Commissione non interviene, vuol dire che questa non è in grado di valutare il rischio di posizione predominante, per gli amici in monopolio, che alcuni colossi della rete possono acquisire nel mercato digitale europeo. Un problema grave, tanto quanto quello della concorrenza fiscale sleale tra gli Stati membri, in particolare dei paesi più piccoli dell'Unione. Se in uno Stato UE vengono approvati oltre 350 regimi speciali a favore di imprese europee o extraeuropee di grandi dimensioni che operano a livello internazionale, questo produce un grave svantaggio alla libera concorrenza. La relazione si riferisce neanche così velatamente a Lussemburgo, Belgio e Irlanda, che hanno concesso negli ultimi anni condizioni fiscali vantaggiose a Amazon e Apple. La Commissione ha aperto dei procedimenti di infrazione che per Langen sono andati troppo a rilento e dovrebbero essere conclusi al più presto. In Italia ci ha già pensato il Tribunale di Milano, costringendo il colosso di Cupertino a ridare all'erario italiano una parte delle tasse sui prodotti venduti nel bel paese, ma in realtà pagati nella caimanissima Irlanda. 318 milioni, euro più, euro meno. Per Langen esiste solo una soluzione efficace per risolvere questi problemi. La Commissione dovrebbe obbligare giuridicamente gli Stati membri a notificare tempestivamente le pratiche fiscali considerate più critiche. Ma siamo sicuri che sia tutta colpa della Commissione Juncker? A dire il vero non ne ha molte, visto che la relazione di Langen si basa sul 2014, ultimo anno di mandato della Commissione Barroso, che ha terminato la sua legislatura nel novembre di due anni fa. Inoltre la relazione loda il nuovo indirizzo politico dato dall'attuale commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager. La radicale di sinistra danese non solo ha riaperto le procedure di infrazione contro Google, ferme ormai da due anni, ma ha accelerato quelle già in corso con le già citate Lussemburgo e Irlanda. Rispetto al suo predecessore, la Vestager sta coinvolgendo di più il Parlamento europeo nelle decisioni prese dalla Commissione. Finora l'Europarlamento è stato relegato a un ruolo marginale e poteva solamente dare dei pareri, anche se avrebbe il diritto, o meglio il dovere, di intervenire con leggi ordinarie in materia di concorrenza. Basterebbe solo applicare quanto previsto dal Trattato di Lisbona. Andrea Fioravanti, Radiofonica Perugia.
Radiofonica.
Fonica.
La voce dei nuovi universitari dal Parlamento Europeo.
E torniamo di nuovo in diretta qui su Eurofonica.eu, ancora insieme all'onorevole Cofferati. Allarghiamo il campo sull'Europa partendo da una sua opinione appunto sui trattati dell'Europa.
Esatto, Sabrina. Prendiamo spunto da una dichiarazione che recentemente ha rilasciato in un'intervista, in cui ha dichiarato che l'Europa, diciamo per non soccombere sotto i problemi di sfide interni che la stanno tentando in questo periodo, abbia bisogno di una riforma dei trattati. Ma ci chiedevamo appunto se la sua fosse una provocazione, se fosse rivolta a una riforma veramente alle fondamenta dell'Unione Europea o a quali trattati in particolare fa riferimento.
Non so se si può interpretare come una provocazione, comunque la mia opinione, convinta peraltro, facevamo prima degli esempi a proposito delle politiche fiscali, che non essendo politiche della comunità ma ancora politiche degli Stati membri, si prestano a cambiare natura della concorrenza, con tutti i danni che sono stati ricordati anche nel servizio che avete appena mandato in onda. Lo stesso esempio si può trasferire pari pari per quanto concerne le politiche estere, che non sono dell'Unione Europea, anche se noi abbiamo l'Alto Commissario, sono degli Stati membri. Le difficoltà a trovare il bandolo della matassa, complicatissima, per gestire le politiche dell'immigrazione, sta proprio lì, che non decide l'Europa, decidono alla fine gli Stati. Gli Stati si mettono d'accordo su qualche soluzione spesso approssimativa, il giorno dopo poi ognuno torna a casa sua e ricomincia da capo a fare quello che gli pare. E non c'è sanzione possibile. Se queste materie non vengono trasformate in materie di dominio dell'Unione Europea e dei suoi organi istituzionali, la possibilità di averle in campo ma con efficacia è pari a zero. Io credo che sia arrivato il momento di scrivere un nuovo trattato, con tutte le difficoltà che questo comporta. Gli Stati devono cedere su alcune materie sovranità all'Europa, e l'Europa contemporaneamente deve dare poteri al Parlamento, perché il Parlamento non può fare leggi, il Parlamento non ha questo potere, discute di ciò che gli propone la Commissione, può approvare, modificare, addirittura respingere, ma non è in grado di stabilire lui quali sono le priorità sulle quali legiferare. Oramai si vede ad occhio nudo, l'Europa è una sorta di piccola barca in un mare in tempesta, anzi in un fiume in tempesta, se non arriva sull'altra sponda rischia di ritornare malamente su quella dalla quale è partita. I nazionalismi prendono corpo anche così, da limiti oggettivi che l'attuale assetto istituzionale europeo ha e che, impedendo la soluzione positiva dei problemi, danno fiato a chi dice l'Europa non serve.
Ecco, diciamo che non è poi un processo così semplice quello di cambiare i trattati, però passiamo a qualcosa che riguarda ecco, questi giorni. È risaputo che ci sono delle tensioni tra il nostro Paese e la Commissione Europea. Noi volevamo chiedergli tanto cosa ci può dire del rapporto tra l'Italia e l'Europa, ma soprattutto secondo lei è più una divisione dal punto di vista politico o il problema invece a base amministrativa?
Difficile interpretare i comportamenti del governo italiano di questi ultimi tempi. E io ho votato contro la nomina di Juncker e ho votato contro l'attuale Commissione, sulla base non di una reazione istintiva, anche se nominare Presidente della Commissione, una persona di tutto rispetto che però era presidente del Consiglio in Lussemburgo, quando il Lussemburgo aveva comportamenti difformi dalle leggi che abbiamo commentato poc'anzi, è perlomeno una decisione singolare. Ma nelle politiche annunciate da questa Commissione non c'era, secondo me, un'idea convincente di politiche per la crescita e lo sviluppo. Il piano Juncker non esiste nei fatti. Che è una aspettativa che hanno in molti, ma che non è supportata da risorse e da scelte di priorità alle quali destinare gli investimenti con queste risorse. Il governo italiano ha supportato Juncker senza battere ciglio e non ha ottenuto i risultati auspicati, ammesso non concesso che fossero stati all'epoca esplicitati, io ne ho visti pochi. Vuoi davvero che l'economia europea cresca? Beh, bisogna modificare il fiscal compact. Il governo italiano non ha mai chiesto la modifica del fiscal compact. Una politica keynesiana con le attuali norme europee è molto difficile, soprattutto perché stai pagando gli effetti della crisi nel venir meno di tante risorse, oltre che dei danni sociali che questa crisi propone. Allora, qual è la vera intenzione del governo italiano? Quella di discutere con le istituzioni europee per avere qualche vantaggio sul piano della flessibilità possibile? È piccola, è poca cosa, e vale per un periodo breve. Oppure il governo italiano pensa davvero che sia arrivato il momento di cambiare rotta. Ma se ha questa seconda opinione, che sarebbe una buona cosa, deve spiegare a me, come a tanti altri cittadini, per quale motivo invece ha avallato senza colpo ferire l'insediamento della Commissione Juncker.
Ottimo, su questo punto interrogativo, a questo punto possiamo ringraziare l'onorevole Cofferati. La congediamo ricordando che i contenuti della sua intervista saranno disponibili sul nostro sito eurofonica.eu e su tutti i social collegati. Grazie mille, noi ci vediamo una pausa musicale con i Rudi Falsi Eroi. torniamo in diretta dopo le parole del nostro ospite. Continuiamo con il nostro tema, però diamogli un taglio 2.0.
Esatto, perché ci ha fornito un assist perfetto il nostro ospite, Cofferati, ci ha parlato di mercato unico digitale e quindi noi adesso andiamo a scoprire che cos'è nello specifico.
Perché prevediamo il futuro e noi già sapevamo che Cofferati avrebbe parlato del mercato unico digitale, quindi avevamo già previsto che ci fosse questo contenuto. Ma io direi di approfittare di questo momento per ringraziare Rossella Biaggi che ha realizzato questo contenuto, ma non solo lei, Sabrina, perché in realtà le nostre spalle c'è una
redazione che va da Trento a Catania e
che
è al lavoro per supportarci. Quindi ascoltiamoci il focus.
Grazie. prossimo focus sarà un focus live, quindi lo facciamo un po' diverso dal solito. Incrociamo quelle che sono le tematiche della plenaria, quindi una relazione presentata, in questo caso dall'onorevole Barbara Matera, un'eurodeputata del gruppo dei popolari europei, e si incrocia un po' con quella che è la nostra tematica, quindi
noi parliamo di imprenditoria, ma in che termini? Allora, partiamo intanto dal fatto che secondo il piano di Europa 2020, che lo ricorda, è il piano di crescita intelligente ed esclusiva per aumentare posti di lavoro, per far diciamo anche un po' evolvere l'Unione Europea, prevede il fatto che ci siano più imprenditori, quindi la figura dell'imprenditore è molto importante. Si notava però, specialmente lo notava appunto la commissione che si occupa delle donne, delle pari opportunità, notava il fatto che si era tralasciato un dettaglio importante, e cioè tutto quell'insieme di fattori che tendono ad ostacolare l'imprenditoria femminile, perché quando si parla di imprenditoria se ne parla sempre in generale, ma dobbiamo focalizzarci un attimo su quella che è l'imprenditoria femminile. Per quale motivo? Perché dovete sapere che diciamo, per degli stereotipi che ci portiamo un po' dietro, ci sono delle conseguenze anche nel mondo del lavoro. Da cosa partiamo? Io leggo, ecco, dalla relazione che voglio, è una frase importante, motivo per cui voglio citarvela: sembra che i responsabili decisionali, gli investitori, il settore finanziario e il mercato in senso generale considerino le donne meno credibili e meno professionali. E questo che conseguenza genera? Il fatto che i potenziali clienti, fornitori, soci non investono, cioè valutano con scetticismo le imprenditrici. Oltre a questo ci sono degli altri stereotipi legati al mondo dell'editoria, e cioè che ci siano dei settori di predominanza per gli uomini e alcuni per le donne. Quelli per gli uomini, non so, vi farei l'esempio della scienza, della tecnologia, dell'innovazione e dell'invenzione. Invece, per quanto riguarda le donne, cose più legate, non so, all'istruzione, alla sanità. Quindi ecco, ci sono troppi stereotipi alla base che ostacolano l'imprenditoria femminile.
E oltre alle conseguenze, diciamo, morali di questi ostacoli, ci sono le conseguenze pratiche che le donne subiscono.
Assolutamente sì, perché è una vera e propria discriminazione. Posso farvi semplicemente qualche esempio. Intanto, diciamo che in generale, almeno per i dati di cui disponiamo al momento, le imprese delle donne sono più piccole di quelle degli uomini. Inoltre hanno un reddito minore del 6% rispetto agli uomini, ma ci sono due cose che secondo me sono in assoluto le più gravi. Intanto il fatto che spesso le donne sono titolari di aziende, ma in realtà sono soltanto dei prestanomi, perché loro, diciamo che si accollano il rischio di impresa, ma di fatto non gestiscono le imprese. Ma ancora peggio, hanno difficoltà a ricevere finanziamenti e molto spesso sono costrette a ricorrere a dei finanziamenti dei familiari, cioè si fanno prestare soldi dalla famiglia. È una cosa molto triste, cioè vogliamo incrementare l'imprenditoria e il mondo del lavoro, però partiamo dalle basi, ecco, mancano le basi per quel che riguarda l'imprenditoria femminile.
Superare tutto ciò, mi chiedo, superare tutto ciò magari attraverso interventi educativi?
Sì, assolutamente sì. Fra l'altro, ecco, diciamo che queste sono le proposte che sono state presentate all'interno della relazione di cui stiamo parlando. Si proponevano naturalmente dei fondi, quindi in modo da incitare economicamente le donne a entrare a far parte di questo mondo dell'imprenditoria. Attraverso questi finanziamenti, naturalmente, riuscire anche ad educare tutte le giovani imprenditrici, e quindi a distaccarle dallo stereotipo dello stare soltanto nel mondo della sanità, nel mondo dell'insegnamento, e cercare di canalizzarle anche con degli incentivi, dei premi, dei concorsi per farle diventare delle imprenditrici. La cosa però fondamentale è quella che dicevi tu, Alberto, il fatto della educazione, perché l'unico modo per togliere degli stereotipi è educare. Io parlavo con Antonio, uno dei nostri capi redattori, che saluto, del fatto che un esempio mi è, ecco, è venuto alla mano proprio in queste vacanze natalizie. Scogliavo dei cataloghi per dei regali di Natale e mi sono soffermata sulla pagina dei regali per lui e per lei, parlo ovviamente di giocattoli, di bambini, no? Ecco, nella pagina dedicata a lui c'erano, il piccolo chimico, il piccolo scienziato, il piccolo esploratore, e invece nella pagina di lei c'erano soltanto, non so, il piccolo ferro da stiro, o peggio, che è veramente la cosa che mi ha sconvolto di più, il piccolo mocio vileda con secchiello a misura di bambino rosa. Cioè, questo, diciamo che ovviamente è un esempio stupido, ci ridiamo sopra, però è un subdolo modo un po' di incanalarci verso questi stereotipi.
Ed è un segnale che ancora nel 2016 c'è bisogno di ricordare alle donne stesse che sono loro stesse vittime di pregiudizi che le in qualche modo limitano.
Tutto si risolve partendo quindi dalle piccole cose, abbiamo visto.
Assolutamente sì.
Benedetta, grazie per il tuo intervento esaustivo e completo.
E accurato.
Esatto, beh, ci mancherebbe.
Ci
noi ci lasciamo per un'altra pausa musicale. Questo è Luprano con Spesso.
Il fatto di essere uniti essendo delle culture così tanto diverse è una vera e propria sfida, Sabrina.
Esatto, oggi più che mai è una sfida, perché all'ordine del giorno insomma la questione interculturale, soprattutto nel momento in cui il panorama europeo va considerato in un'ottica allargata, perché prima la diversità culturale era tra paese e paese degli stati membri, parlando degli stati membri, e oggi invece la relazione invita, tra le tante cose che adesso scopriremo nel dettaglio, invita a considerare anche tutte le popolazioni migranti come tessuto, parte integrante del tessuto culturale europeo. Ma andiamo subito, insomma, più nello specifico, a capire innanzitutto il fatto che quello che si propone di sottolineare, di mettere in luce questa relazione è il bisogno di una definizione chiara e precisa di dialogo interculturale. Perché? Perché non è un concetto giuridico, questo vuol dire che non è regolamentato, pardon, da nessuna legislazione né a livello nazionale né a livello internazionale e quindi anche europeo, ma si rifà alla tutela dei diritti umani. E questa cosa è importante sottolineare, che benché il dialogo interculturale non sia un concetto giuridico, comunque l'articolo 167 del trattato fondativo dell'Unione Europea prevede tra appunto gli scopi fondamentali dell'Unione Europea appunto la promozione della diversità culturale. Sicuramente bisogna andare a fondo a capire che cos'è, appunto, dare una definizione chiara e precisa di dialogo interculturale, ma ancora di più andare alla radice di questa cosa. Perché? Perché la cultura innanzitutto va considerata una materia fluida, una materia che necessita appunto di una grande elasticità da parte delle istituzioni, ma che sta alla base di tutte le problematiche che l'Unione Europea deve affrontare quotidianamente.
A me viene da pensare che comunque non è sufficiente il fatto che si prendano delle decisioni, si facciano delle leggi e vengano applicate. Cioè, in realtà il problema è molto più profondo ed è quello che, di cui discutevamo prima a proposito della relazione della materia, è un fattore educativo.
Esatto, e infatti la relazione, uno dei punti principali di questa relazione è proprio investire sulla cultura, a tutto campo però. E questa è una cosa molto interessante secondo me, perché la cultura viene sempre considerata, l'istruzione è sempre considerata in un'ottica scolastica, quindi istituzionale, mentre invece viene proposta qui una istruzione allargata a quella che viene definita appunto l'istruzione formale, informale e non formale. Quindi tutti gli ambiti educativi che in qualche modo coinvolgono non soltanto i ragazzi, i giovani, ma tutte le età, perché c'è bisogno per costruire una società che sia il più possibile aperta al diverso. E l'istruzione in questo senso, c'è una frase molto bella proprio scritta nella dichiarazione, ha il fine di aiutare la popolazione europea a conoscere se stessa, perché solo conoscendo se stessi si può conoscere gli altri, e invita al dialogo interculturale perché solo conoscendo gli altri, specchiandosi negli altri, si può veramente capire se stessi.
Uniti nella diversità, appunto, esatto. Lo sponsor.
Probabilmente è una chimera, ma perché non partire dalla base, quindi dall'istruzione.
Ottimo, io ho due compagni di co-conduzione spettacolari, preparatissime, noi ci prendiamo un'altra pausa musicale prima della volata finale, ci ascoltiamo Tante Anna con Nene. We'll be right back.
invece l'ultimo spazio della nostra rassegna stampa, però partiamo un po' dalle considerazioni personali. Ieri abbiamo, per la prima volta siete entrate nell'emiciclo, quindi avete visto come funziona davvero il Parlamento europeo, tra l'altro in un momento definito storico, non da me, poi capiremo da chi. Si è parlato di Polonia, sappiamo che i media hanno mostrato una certa cosa, si parlava anche di informazione, di bavaglio di informazione, vogliamo dirlo forse da parte della Polonia. Noi cosa abbiamo visto?
Ecco, sì, diciamo, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori che siccome tutte le notizie che Alberto ha elencato le troverete approfonditissime su tutte le testate del mondo, noi vi vogliamo raccontare proprio la nostra esperienza, cioè quello che abbiamo visto noi. Entrare in emiciclo e trovarsi davanti a una situazione del genere è stato sicuramente particolare, innanzitutto perché, visto quello che dicevamo anche prima, che ci si è lamentati tantissimo un po' da tutti i lati, parlo degli europarlamentari ovviamente, della poca concretezza del lavoro della Commissione, del Consiglio, e quindi in questa ottica l'arrivo del Premier polacco in qualche modo ha portato sotto gli occhi una questione molto concreta, quindi la questione di tutti i dubbi che l'Unione Europea ha mosso nei confronti del nuovo governo polacco e di quello che sta appunto facendo in merito al Tribunale Costituzionale, e in qualche modo l'intervento del leader polacco in qualche modo ha cercato di difendere le sue posizioni, difendere i suoi cittadini. E io a questo proposito, perché ovviamente il leader polacco ha sottolineato il fatto che la democrazia polacca funziona benissimo, e quindi il governo è stato eletto democraticamente dai cittadini. A riprova di questa cosa, nelle tribune erano presenti dei polacchi con tanto di striscione, che hanno appoggiato così tanto le parole del loro presidente da fare a tal punto chiasso da essere ripresi da Schulz, che insomma ha ricordato.
Non era contentissimo, diciamo.
Non era contento. Erano proprio degli ultras, c'era appunto, come dici tu, un'atmosfera da stadio, ma fra l'altro il momento è diventato piuttosto serio, anche perché effettivamente noi, Sabrina, oltre al fatto che fosse così speciale essere per la prima volta in plenaria, in realtà abbiamo assistito a un momento storico per il Parlamento europeo, insieme anche ad Alberto. Molto particolare quindi la situazione che si è creata nel momento in cui è entrato il presidente, il premier polacco. Perché intanto, se prima si potevano fare delle fotografie, nel momento in cui è entrato il Premier c'erano proprio delle piccole sentinelle lì che ti impedivano di fare delle foto, ma la cosa particolare è stato anche il fatto che i parlamentari, è stata tolta la blue card, non potevano porre delle domande e sempre nello stile un po' da stadio hanno iniziato a fischiare i parlamentari, e lì Schulz li ha richiamati perché ha fatto notare loro che già lo sapevano, e quindi era un po' una scenetta solo per i giornalisti, ecco.
Sì, un Parlamento europeo del tutto inedito, potremmo dirlo. Tornando
con questo staccato,
di vita quotidiana. Parlando ancora invece di rassegna stampa, giusto per citare le ultime notizie, quelle insomma fresche di giornata, ci sono state delle notizie che riportano un appuntamento a marzo con l'ipotetica cancellazione del trattato di Dublino, punto su cui i paesi del nord Europa, quindi noi compresi, Italia e Grecia, hanno insistito molto. Ci capirà meglio cosa succederà a marzo. Intanto questa è un'indiscrezione del Financial Times, c'è Turchia e c'è anche Schengen, ovviamente. Noi siamo arrivati però in chiusura.
Alla fine, purtroppo non ce ne vogliamo andare.
Non prima di aver dato i contatti.
Certo, vero. Assolutamente sì, voi ci state seguendo su eurofonica.eu e anche su tutte le radio del circuito Raduni, l'Associazione Radiofonici Universitari Italiani, ma naturalmente ci trovate su tutti i social, cioè veramente noi ci siamo ovunque. E dovete andare assolutamente a cercare tutti i nostri contenuti perché ne vale la pena. Come vuole tradizione, noi chiudiamo tutte le nostre puntate con una infilata.
Esatto, ci diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Chiaramente nuova puntata dall'Italia questa volta, però non ci disperiamo troppo, Unione Europea e turismo. Giusto? Ora
esatto.
Ci ascoltiamo le UPL e
Lucca sul Consiglio dell'Unione Europea.
Esattamente. Yeah.
Yeah.